Una delle cose più belle che succedono sulla Terra, una delle cose più belle che fanno gli uomini, è quello che ci fanno vedere un uomo e una donna che stanno insieme tutta una vita. Credo che sia una delle cose più alte che succedono tra noi, no? E questa, dice Gesù, è l'intenzione di Dio. Sarebbe questa l'intenzione di Dio. Cioè, quando un uomo e una donna fanno alleanza, cioè uniscono la loro vita, fanno una carne sola, questo è per sempre. Questo insegnamento di Gesù sul matrimonio indissolubile, la Chiesa lo ripete, la Chiesa cattolica cerca di tradurre questo comandamento di Dio in termini di disciplina, no? In termini di regola. E però quando poi ce lo dice la Chiesa e quando lo aggiustiamo tra noi, la cosa risulta difficile da accettare, no? Perché quando noi parliamo di questa regola della Chiesa, cioè il fatto che il matrimonio tra cristiani è indissolubile, non dobbiamo mai dimenticare che all'origine di questa regola, di questa disciplina, c'è la parola di Gesù. Invece quando parliamo tra noi sembra quasi che sia solo una regola canonica, no? E allora ci appare eccessiva e addirittura crudele, no? Perché una legge ecclesiastica, come tutte le leggi che poi fanno gli uomini, è una legge approssimativa, discutibile, no? Se uno in qualche maniera non sente in questa legge la parola di Dio, la grazia di Dio, la possibilità che Dio ti dà di vivere questa cosa, è chiaro che rischia di sentire questa legge come un'imposizione degli uomini, oppure come una cosa che loro aggiustano, no? Si mettono d'accordo tra loro. Sapete che ai tempi di Gesù c'era già una legge relativa al divorzio e si discuteva molto sulla sua interpretazione. Il libro del Deuteronomio riportava una legge di Mosè, una disposizione di Mosè, che alla gente sembrava più realistica rispetto alla proposta di Gesù. E Mosè, sapendo cosa succede tra gli uomini e le donne di questo mondo, sapendo che ci sono dei casi dove la vita comune tra un uomo e una donna è impossibile, diventa un inferno, in quei casi lì la legge di Mosè permetteva all'uomo, purtroppo solo all'uomo, perché quella era la cultura, no? Permetteva all'uomo di ripudiare la moglie, di darle il libello di ripudio, voleva dire in modo che sta donna avesse un documento in mano che dimostrasse che non era stata lei a andar via, che non se n'era andata di sua volontà, era stata mandata via, no? Ma il problema era come si determina il diritto di un uomo di cacciar via la moglie, perché la vita è impossibile. In quali casi è legittimo il ripudio? Su questa legge, su questo aspetto, la legge di Mosè era molto imprecisa. E come succede sempre, vedete, nelle leggi umane esistono gli avvocati, i tribunali, poi hanno tutti ragione, poi non si fa mai giustizia, perché le nostre leggi sono così. Quando vogliamo regolare le cose profonde, come sono i nostri legami, le promesse, le fedeltà, che non possono essere regolati da una legge, ma chiedono un cuore, le nostre leggi appunto sono impiastrate. Allora la legge di Mosè diceva: se avviene che una donna non ha più la grazia agli occhi del marito perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, le può dare il certificato di ripudio, la manda via. E allora la discussione era: cos'è quel qualcosa di vergognoso che giustifica che il marito possa mandar via la moglie? E c'erano, come sempre, no, l'interpretazione rigida, massimalista e quella minimalista. Qualcuno diceva: no, qualcosa di vergognoso è soltanto l'adulterio, è solo l'adulterio che giustifica il fatto che tu ripudi la moglie. E invece qualcuno diceva: no, addirittura bastava la minestra salata male, capito? non salata, per rimandare la moglie. Queste discussioni, che vedete sono molto umane, no? Noi con tutta la nostra apertura mentale, in realtà le cause di divorzio stabiliamo, anzi ormai non c'è più neanche a stabilire niente, se uno vuole basta, se è stufato basta, non deve giustificare niente, no? Si va, si firma una cosa e ci si separa. I farisei queste discussioni così umane le portano davanti a Gesù cercando di metterlo dentro in questi casini, nei nostri discorsi. Lo interroga non per cercare il senso di questa legge di Mosè, ma per metterlo alla prova, perché qualsiasi risposta avesse dato avrebbe dato fastidio a qualcuno. Ma Gesù, lo sappiamo, li sorprende. Non si mette né con l'una né con l'altra interpretazione, ma addirittura scavalca la legge di Mosè. È come se uno dicesse, in queste robe qui puoi andare dall'avvocato, puoi riferirti alla legge civile, puoi metterti d'accordo con chi vuoi, ma il senso profondo della cosa è al di là della regola. Non è che lo sistemi con la regola. Si può sistemare con la regola l'eredità, il litigio se il divano va a te, se la lavatrice tocca a te, se la casa va divisa, queste cose qui occorre la legge. Ma sul senso della cosa c'è qualcos'altro, hai capito? Non si deve semplicemente interpretare la legge di Mosè, ma si deve andare oltre la legge, oltre la lettera della legge, per coglierne il senso, per cogliere la parola che Dio rivolge al cuore dell'uomo. Bisogna andare nel cuore della legge, che è l'alleanza. Cioè il rapporto tra uomo e donna, secondo Gesù, ha la stessa struttura che è il rapporto tra Dio e l'uomo. In questa alleanza non può più entrare una regola dove si dice se fa quella roba lì la puoi mandar via, se non la fa non la puoi mandar via. Mosè ha dato una legge scritta sulla pietra, il diritto, a motivo della vostra durezza di cuore. Fino a che voi uomini siete quel che siete, e cioè peccatori, e non vi convertite alla proposta di Dio, alla parola di Dio, al Vangelo, che quest'uomo che ti è stato dato, che questa donna che ti è stata data, la parola, il Vangelo, che contiene questa grazia, se voi non vi convertite a questo, certo, serve una legge come quella di Mosè, occorre, ma fa acqua da tutte le parti. Non salva il senso della cosa, capito? E Gesù dice, dobbiamo però ricordare, anche se Mosè ha fatto questa legge per la durezza del vostro cuore, che all'inizio della creazione non era così. Nell'intenzione di Dio non era così, nella volontà di Dio non era così. E con me, dice Gesù, siamo all'inizio, torniamo all'inizio. Io vi rivelo l'intenzione di Dio, ve la ribadisco, vi dico come Dio ha pensato questa cosa. E allora cita quel brano della Genesi che abbiamo ascoltato come prima lettura. Vi raccomando di ascoltare bene questa cosa qui, che farà saltare all'aria qualcuno, penso. Per questo l'uomo, per leggerla, vi ricordo che Gesù ha detto cose anche di questo tipo, in questa maniera. Ma chi è tuo padre, tua madre? Se tuo padre e tua madre non ha un rapporto con te di obbedienza alla parola di Dio, non è veramente tuo padre, ma chi è tuo padre, tua madre? È chi ascolta la mia parola, hai capito? Mentre noi appunto siamo legati soprattutto ai legami di carne, no? Animali, sono i più radicali evidentemente. Allora, Gesù cita Genesi, per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola. Guardate che sono cose forti, eh. Come si fa a abbandonare il padre e la madre? Il legame col padre e la madre è la certezza radicale della vita. Per alcuni versi è la prima cosa. L'ancoraggio più fermo, più indubitabile. Il rapporto con mio padre e con mia madre è proprio l'ancora. Se si perde quello, uno è naufrago, totalmente naufrago. E invece, dice il testo di Genesi, dice Gesù, quel legame, quella certezza non ti evita la solitudine. Anzi, la esige per alcuni versi. Perché essere figli è possibile solo diventando capaci di staccarsi dal padre e dalla madre. E non vuol dire, sappiamo, non obbedire al padre, non vuol dire non amare, al contrario. Ma bisogna staccarsi per stabilire un rapporto di obbedienza. Bisogna acquisire la libertà, capito? Se no si è succubi, è un'altra cosa. No. Si è schiavi, appunto. Allora, quel legame solido, certo, che è il legame col padre e la madre, in qualche maniera non ci evita la solitudine. Dobbiamo alzarci e andare da soli, dobbiamo stare in piedi, appunto. No? Essere figli è questo. Voltare le spalle al padre e alla madre, dice il testo. Non continuare a chiedere al padre e alla madre, anche se non devi mai dimenticarti. Il rimedio alla solitudine, è bene che l'uomo non sia solo, è quello proposto dal rapporto uomo-donna. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre, sua madre, si unirà a sua moglie e i due faranno una carne sola. Ma come? Il legame tra uomo e donna, soprattutto ai giorni d'oggi, è molto meno sicuro di quello col papà e la mamma, dai. Anzi, oggi li mettiamo in piedi così, finché va, conviviamo, vediamo, hai capito? No. L'unione tra l'uomo e la donna è meno sicura di quella che ci unisce nel sangue, nella necessità al padre e alla madre, ma è libera. E perciò c'è la possibilità del divorzio. Secondo Gesù, proprio a questo rapporto legato alla libertà e alla fede, viene proposta l'indissolubilità. Per sempre. Cioè si diventa uomini quando nella libertà si è capace di fare alleanza con qualcuno. Per sempre, capito? Cioè, i vincoli più radicali, provo a tradurre, ma i vincoli più radicali non sono quelli fondati sulla carne e sul sangue, ma sono quelli che richiedono un atto libero, che si fondano su una fede, su una promessa e su una fede. Quelli che richiedono, come dice Gesù, il perdere la vita, il dono di sé, la possibilità di perdere la propria vita per essere fedeli. Volete che Gesù non sappia che la vita comune tra un uomo e una donna non è facile e chiede continuamente il perdere la vita e chiede continuamente questo dare la vita. Che non sappia che la vita tra un uomo e una donna per tutta la vita può diventare un martirio. Ma Gesù non considera il martirio una scelta impossibile. Chi non perde la sua vita per amare come ama Dio, appunto, no? Non solo non è impossibile, secondo Gesù, ma prevede che è sempre così, che la nostra vita si compie solo, alla fine, per tutti, nel segno del martirio, nel dono della vita per amore degli altri, di cui il rapporto uomo e donna è segno e sacramento. Guardate che appunto queste robe qui ne abbiamo parlato tante volte anche da altri punti di vista, della compassione, del fatto che facciamo quel che riusciamo. perché appunto dopo facciamo quel che riusciamo, dopo teniamo presente la cultura nella quale ci troviamo che rende difficile la durata, eccetera, eccetera. Dopo ci rispettiamo comunque, ci aiutiamo comunque, capito? Non è che se uno poi si separa noi diciamo basta, non sei più uomo. Però non partiamo subito da quello. Non mettiamoci subito d'accordo noi dicendo facciamo quel che riusciamo. Lasciamo che il Signore possa continuare a dire cosa Lui sogna per noi e anche cosa ci propone, non soltanto sogna nel senso, ci propone. E lasciamo che le donne e gli uomini che sentono nel loro cuore questa chiamata ci provino. Fratelli carissimi, la bontà del Padre ci ha inseriti nel suo grande disegno di grazia e di amore. Supplichiamo il Signore perché ci aiuti a vivere le nostre storie quotidiane alla luce della sua grazia. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Perché la tua Chiesa, o Signore, manifesti sempre meglio al mondo l'amore che nutri per l'uomo, lo esprima con l'unità dei suoi membri e l'interesse profondo e concreto per la povertà umana. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tu, o Signore, non ci hai creato solo corpo o solo spirito. Ci fai sperimentare il trasalire dei corpi, la tenerezza dei sentimenti e la forza della fedeltà. Guida i nostri passi nelle scelte della vita. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo, Signore, per tutte le famiglie, per le coppie in crisi, per quelle separate e risposate. Tu non vuoi che si chiudano nel vuoto del fallimento, ma che trovino nella Tua parola e nelle nostre comunità segni di speranza e di accoglienza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti affidiamo, Signore, i bambini in attesa di una famiglia, dopo averne vissuto l'abbandono. L'amore di quanti li accolgono risani le loro ferite. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La nostra comunità si recherà domani in pellegrinaggio a Bienno, presso la casa della Santa Geltrude Comensoli, perché l'incontro con figure significative del mondo religioso ci faccia guardare con gratitudine a ciò che esse hanno dato alla Chiesa lungo i secoli. E perché la forza del Tuo Spirito, Signore, dia ai consacrati di oggi la capacità di esprimere al mondo la perenne giovinezza del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dio misericordioso, attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei Tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della Tua presenza nelle nostre storie di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore.